Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Israele e Hamas hanno detto di sì e raggiunto un accordo sulla prima fase del piano di pace. L'esercito israeliano si ritirerà da Gaza, la milizia rilascerà gli ostaggi. In mattinata il governo Netanyahu dovrebbe dare il suo via libera e il cessate il fuoco diventare effettivo. Ma questo primo passo quanto è significativo? È davvero in arrivo una pace duratura e stabile? Queste le domande cui cercheremo di rispondere nel giornale. In Francia si allontana il rischio di elezioni anticipate. Il presidente Macron dovrebbe scegliere a breve un nuovo primo ministro. Un clima di lavoro poco positivo e un organico ridotto, c'è insoddisfazione tra i poliziotti ticinesi, l'hanno espressa in un sondaggio. È dunque arrivata nella nostra notte la notizia che tutti attendevamo: è stato raggiunto un accordo di pace per la striscia di Gaza. Questo è quanto ha annunciato il presidente statunitense Donald Trump, affermando che Israele e Hamas si sono accordati per attuare una prima fase del suo piano di pace in 20 punti. Allora, è una prima fase che dovrebbe portare presto alla fine dei combattimenti e alla liberazione degli ostaggi. Allora, prima i dettagli con Manjula Bhatia, che è qui con me in studio, e poi ci collegheremo con Israele.
Sì, e inizierei subito da Donald Trump.
Yeah, I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East.
Questo è il presidente statunitense che, come abbiamo sentito, è stato informato dell'imminente accordo dal segretario di Stato Rubio, e questo mentre partecipava ad una rilassata tavola rotonda alla Casa Bianca, riunione che ha subito abbandonato. La notizia del raggiungimento dell'accordo tra Israele e Hamas arrivava dall'Egitto, dove da alcuni giorni sono riuniti i mediatori e dove ieri sono arrivati gli inviati del presidente. Trump ha quindi pubblicato online un messaggio annunciando che molto presto tutti gli ostaggi saranno liberati e che Israele ritirerà i suoi soldati entro una delimitazione concordata. Sono i primi passi, ha scritto il presidente a lettere cubitali, verso una pace solida e durevole. Una conferma di questa prima intesa è arrivata anche da Hamas, anche se il movimento islamista afferma di non avere ancora ricevuto da Israele la lista dei prigionieri palestinesi che in cambio saranno rilasciati dalle prigioni israeliane. Dall'altra parte della barricata, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato di un grande giorno per Israele e già alle 11 riunirà il suo governo per il via libera all'accordo. Da quel momento avrebbe 24 ore per far entrare in vigore il tanto agognato cessate il fuoco nella striscia di Gaza, e questo dopo 2 anni di sanguinosi combattimenti che hanno provocato più di 67.000 morti e ridotto il territorio palestinese a un ammasso di macerie. Hamas nei prossimi giorni libererà tutti i 20 ostaggi ancora in vita. Solo allora l'esercito israeliano inizierà a ritirarsi da gran parte del territorio della striscia e, cosa ancora più importante per la stremata popolazione di Gaza, gli aiuti umanitari potranno entrare senza limitazioni.
Allora, Manjula ci ha spiegato i termini di questa prima fase dell'accordo tra Israele e Hamas. Immagino che stiano già arrivando le reazioni.
Sì, innanzitutto da segnalare il sollievo negli stessi Stati Uniti. Il senatore democratico Chuck Schumer ha parlato di enorme sospiro di sollievo per le famiglie degli ostaggi, per tutta Israele e i palestinesi che stanno soffrendo una terribile catastrofe umanitaria. Messaggi di congratulazioni stanno arrivando da tutto il mondo. Il Canada per primo si è congratulato con il presidente Trump, poi dal premier britannico Starmer, che ha promesso il pieno supporto del Regno Unito per l'implementazione, per la messa in pratica dell'intesa raggiunta. Anche il premier indiano Modi si è complimentato con Trump, ma anche con il premier israeliano Netanyahu.
Allora, abbiamo sentito le reazioni a livello internazionale. Noi a Gerusalemme ritroviamo Michele Giorgio. Michele, buongiorno. Quali invece le reazioni della popolazione israeliana, in particolare penso ai parenti degli ostaggi?
Sì, buongiorno. Ovviamente nella popolazione israeliana c'è sollievo e soprattutto tra i familiari degli ostaggi che sono ancora in Gaza, che davvero festeggiano da ore questo accordo, lo hanno atteso per tutta la notte e hanno espresso gratitudine al presidente americano Trump, tant'è vero che lo hanno anche invitato a tenere un discorso nella piazza degli ostaggi di Tel Aviv. Hanno detto, inviando una lettera, che il presidente americano ha restituito la vita non solo agli ostaggi che saranno liberati, pare lunedì, secondo quello che ha detto lo stesso Trump, ma naturalmente alle loro famiglie e a tutto il paese. Tra l'altro Netanyahu ha anche invitato Trump a parlare alla Knesset ed il presidente americano potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.
Reazioni positive, soddisfazioni nel resto del mondo, gioia da parte degli ostaggi, delle famiglie degli ostaggi. A tuo avviso, Michele, è questo solo il primo passo verso la pace definitiva o è davvero qualcosa di più?
Beh, naturalmente ricordiamo anche che i più felici sono gli abitanti di Gaza che stanno ovviamente celebrando dalla scorsa notte una tregua che attendevano. E la domanda certo non ha una risposta facile perché questo accordo sembra avere la sua parte più facile della sua attuazione proprio nella prima fase, cioè quella dello scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri politici palestinesi, ma allo stesso tempo però, come si dice, il diavolo sta nei dettagli, cioè quali prigionieri saranno liberati, perché Hamas chiede di scarcerare alcuni nomi di spicco dei leader militari della seconda intifada e soprattutto nella fase successiva c'è Hamas che dovrebbe disarmare. Ora, secondo Israele, questo disarmo deve essere totale ed i leader di Hamas che sono a Gaza dovrebbero anche andare in esilio, mentre invece il movimento islamico vorrebbe cedere missili, razzi e le armi più pesanti, ma conservare quelle cosiddette leggere e quindi non disarmare completamente. E questo potrebbe essere un elemento che diciamo, potrebbe mettere a rischio proprio l'attuazione di tutto il piano, senza dimenticare che naturalmente anche Israele non sembra intenzionato a ritirare le sue truppe in futuro, dico nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, così come invece si aspettano i palestinesi.
Certo, peraltro non sarebbe la prima volta in cui ci si arena nelle fasi successive, no? È già successo in passato. Ma tu ti aspettavi che ci fosse già una decisione così a breve termine? Ricordiamo che i negoziati sono iniziati lunedì.
No, sono sincero, devo dire che mi aspettavo molte più difficoltà, molti più ostacoli e che questa trattativa sarebbe andata avanti per giorni nel tentativo di raggiungere un accordo. Così non è stato, ma credo che due o tre elementi siano stati fondamentali. Chiaramente la determinazione di Donald Trump nello spingere le due parti a trovare un'intesa. Sicuramente da parte di Hamas ha pesato molto la condizione della popolazione palestinese a Gaza che vive una crisi umanitaria catastrofica a causa dell'offensiva israeliana e allo stesso tempo anche Netanyahu ha capito che non poteva andare avanti con la guerra e che l'opinione pubblica, non solo le famiglie degli ostaggi, volevano la fine delle ostilità.
Lo hai citato, il presidente statunitense Donald Trump, è a lui che secondo te dobbiamo attribuire i meriti principali?
Ma anche questa è una domanda che non ha una risposta facile. Diciamo, la considerazione che possiamo fare è che il presidente americano, più lontano dal rispetto delle regole internazionali, delle leggi internazionali e del lavoro delle Nazioni Unite, è stato però quello in grado di prendere una decisione forte che è riuscita, almeno per ora, speriamo che prosegua così, a fermare la guerra. Diciamo, e questo naturalmente ci porta anche ad un'altra considerazione, che la diplomazia internazionale avrebbe potuto fermare questo conflitto ben prima, evitando tanti morti e tante distruzioni.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Noi passiamo al resto dell'attualità. In Francia si allontana per ora lo spettro di un nuovo scioglimento delle Camere e di conseguenza di nuove elezioni. Entro 48 ore, infatti, il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron nominerà un nuovo Premier che avrà come compito prioritario di varare in tempi rapidi la legge di bilancio. La corrispondenza di Alessandro Grandesso.
Un nuovo primo ministro entro 48 ore, l'annuncio dell'Eliseo è arrivato poco dopo l'intervento in TV del premier uscente Sébastien Lecornu, che si era dimesso lunedì mattina, 14 ore e 26 minuti dopo aver nominato il suo governo.
Je sens qu'un chemin est possible encore et j'ai dit au président de la République que les perspectives de dissolution s'éloignaient et que la situation permet de nommer un premier ministre dans les 48 prochaines heures.
Lo stesso Lecornu, dunque, dopo altri due giorni di consultazioni, si è detto convinto che ci siano di nuovo le condizioni per varare un altro esecutivo. Ne ha preso atto in un comunicato il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, cui spetta comunque un compito difficile perché permangono divisioni e veti incrociati tra i blocchi che si oppongono alla Camera, dove la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon invoca le dimissioni dello stesso Macron, come ormai l'estrema destra di Marine Le Pen, che in alternativa pretende nuove elezioni subito anche per cavalcare l'onda favorevole dei sondaggi, mentre socialisti, comunisti e verdi, che si propongono di entrare a Matignon, esigono innanzitutto la sospensione della contestata riforma delle pensioni per non sfiduciare un qualsiasi altro governo e se il blocco centrale non intende mettere mano alla riforma della discordia, i repubblicani si opporranno in ogni caso a un governo di sinistra. Anche per questo Le Cornu consiglia un esecutivo composto da ministri che non abbiano ambizioni in vista delle presidenziali del 2027 e possa presentare in priorità la legge di bilancio, possibilmente entro lunedì, anche per rassicurare i mercati.
In Ticino ora perché c'è insoddisfazione tra i poliziotti della cantonale sul clima di lavoro, è quanto emerge da un sondaggio svolto dai sindacati di polizia e presentato ieri durante un'assemblea congiunta. Ci dice di più Marcello Ierace.
Più della metà degli interpellati non riesce a definire il clima interno alla polizia cantonale come positivo. 3 poliziotti su 4 hanno già pensato di lasciare la cantonale e il 25% in questo momento sta cercando attivamente un altro impiego. Sono solo alcuni dei dati che emergono da un sondaggio organizzato dai sindacati OCST e VPOD e dalla sezione ticinese della Federazione Svizzera dei funzionari di polizia e che ha visto rispondere 345 agenti. Alla base di gran parte dei problemi emersi, la costante erosione del personale. Per l'OCST, Claudio Isabella.
L'erosione dei poliziotti è abbastanza evidente verso la polizia comunale, verso la polizia ferroviaria, verso qualsiasi altro ente esterno, spesso è dovuto a questioni salariali, ma quello che è emerso da questo sondaggio è che non è l'unico problema che è emerso, non è l'unico motivo per cui la gente se ne va, è un problema importante perché riguarda la sicurezza pubblica.
Punti critici sono anche la distanza tra base e vertici, la mancanza di comunicazione e riconoscimento e anche la salute psicofisica degli stessi agenti. Poliziotti che per contro dichiarano di sentirsi nonostante tutto parte integrante del corpo e continuano a percepire la propria professione come una missione, mettendo al centro i valori e il sostegno reciproco. Ma come risolvere le problematiche emerse?
L'assemblea del personale ha proposto di intavolare immediatamente un dialogo per cercare proprio di risolvere i punti critici che sono stati sollevati. È importante che non rimanga solo su carta ciò che è uscito da questo sondaggio, ma che tutti quanti ci mettiamo a lavorare per sistemarlo. Ci sono delle possibilità di risoluzione all'interno della polizia, ci sono altre che riguardano la politica e quelle effettivamente è un lavoro un po' più complicato, però intendiamo lavorare su tutti i fronti.
Dopo l'entrata in vigore nel 2023, l'accordo sui frontalieri inizia a far sentire i primi effetti negativi sull'economia della Valposchiavo e dell'Engadina. Difficoltà di reclutamento, contratti disdetti e fuga di manodopera qualificata. Luca Betti ha raccolto le voci di chi guarda con preoccupazione a questa evoluzione.
Però bisogna sempre pensare che se fai qualcosa che poi hai meno frontalieri, ma devi avere la gente che ti sostituisce. E purtroppo noi per esempio non li abbiamo.
Reto Capelli, direttore di un'impresa di costruzioni, parla di una zappa sui piedi per la Valposchiavo. Un'intesa che, oltre a rendere più difficile il reclutamento, fa perdere manodopera qualificata e specializzata.
Secondo me al momento i grandi vantaggi ce li ha l'Italia perché si riportano fuori le maestranze molto in gamma.
Anche il settore dell'albergeria e della ristorazione engadinese risente dei contraccolpi di questo accordo, spiega Giulia Boren, direttrice dell'hotel Morterace di Pontresina. Da 3 anni e mezzo Boren dirige l'albergo ai piedi del massiccio del Bernina e fa un esempio concreto. Un suo collaboratore dovrà versare, oltre alle imposte pagate in Svizzera, 15.000 euro al fisco italiano per il 2024 più un anticipo per il 2025. La direttrice sottolinea inoltre che l'accordo sui frontalieri rischia di aggravare la già difficile situazione degli alloggi in Engadina. Visto che la doppia imposizione fiscale si applica solo ai nuovi frontalieri, cioè a chi è stato assunto dopo il 17 luglio 2023, per ora l'impatto resta contenuto, ma sia l'edilizia che l'albergeria temono la stangata del 2033, quando l'intesa sarà valida per tutti i frontalieri.
Nei prossimi decenni le FFS investiranno qualcosa come 1 miliardo e 400 milioni di franchi per la digitalizzazione di tutte le cabine di segnalazione ferroviaria. Un progetto gigantesco per l'impiantistica di segnalazione, per i macchinisti e per la gestione degli scambi. Lo scopo principale è permettere una gestione molto più efficace della rete ferroviaria. Ma ci dice di più Manuele Ferrari.
I primi apparecchi dovrebbero entrare in funzione nel 2029. Attualmente sono attivi impianti appartenenti a diverse generazioni, alcuni risalenti agli anni 50 del secolo scorso, ha spiegato il responsabile infrastruttura FFS Linus Loser ai microfoni di SRF. Tecnologie che, oltre ad essere obsolete, nascondono anche un altro problema. È infatti sempre più difficile trovare personale in grado di occuparsi della manutenzione e, se necessario, ripararle. L'introduzione di questo controllo digitale è un primo importante passo anche per lo sviluppo di altri progetti legati al traffico ferroviario. Le nuove centrali permetteranno infatti di mandare indicazioni di guida direttamente nelle locomotive. In questo modo i macchinisti non dovranno più orientarsi guardando i segnali lungo la tratta, ciò che a sua volta permetterà di aumentare l'efficienza e l'affidabilità della rete. Concretamente, ad esempio, di introdurre l'orario cadenzato ogni mezz'ora per il traffico passeggeri laddove non ancora possibile e, in contemporanea, sulla stessa tratta, aumentare il numero dei treni merci, il tutto senza dover realizzare strutture supplementari. La prima linea sulla quale dal 2031 si dovrebbero vedere i primi effetti di questo cambiamento è quella sull'altopiano tra Olten e Biena, ha dichiarato Linus Loser. Stando alle attuali previsioni, l'80% degli attuali 500 apparecchi centrali dovrebbe venire sostituito nei prossimi 20 anni. La messa in servizio completa su tutta la rete dovrebbe invece concludersi nel 2069.
E questo era l'ultimo servizio del Radio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.